giornata a tutti. Proviamo un attimino a vedere il un attimino, provo a parlare, Francesco.
Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia Paganesimo che va in onda ogni giorno.
Perfetto.
Ogni giovedì da Radio Gamma 5
alle ore 15 fino alle ore 16.30. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie Nando per l'ascolto e un ringraziamento particolare a Gian. Gian che ieri ha tenuto qui in radio una conferenza sulla paura, sull'emotività, sull'energia, sull'emotività che blocca lo sviluppo umano e su come l'emotività viene bloccata attraverso la paura, attraverso i traumi, attraverso il dovere. E la sua esposizione, di cui lo ringraziamo, cioè è stata una bellissima sorpresa in effetti. Cioè, io sono rimasto sorpreso, Francesco dice no perché ne avevamo già parlato con Gian parecchie volte, però io sono stato felicemente sorpreso, dico, dall'insieme e sono estremamente contento. Per cui questa è la seconda conferenza, la prima l'ha fatta Francesco sul libro della paura, cioè il libro che giustifica il fare paura alle persone, cioè da dove le persone fanno paura, specialmente ai bambini, e trovano la giustificazione, cioè nell'identificazione col Dio padrone. Abbiamo avuto la seconda conferenza con Gian che ci ha illustrato dell'emotività e come l'emotività gioca sulla paura, e siamo arrivati praticamente alla terza conferenza che la farò io su Essere Stregoni oggi, il prossimo mercoledì.
Esatto.
E concluderà il nostro amico Silvano con Vampirismo Oggi. Vampirismo Oggi, dove un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, in luoghi bui, in nuovi segreti, oggi invece scorazzano in mezzo mondo e spesso siamo noi le loro vittime. Naturalmente poi Silvano vi farà un'esposizione un po' più complessa. Francesco,
sì,
vedi qualcosa?
Io voglio ricordare appunto ora, per mercoledì 22 marzo alle ore 20.30 parlerà Claudio, penso che non sia meno di presentarlo. E a proposito di mercoledì, purtroppo mercoledì prossimo non ci sarà Silvano a presentarti, perché proprio ieri è stato deciso di spostare dal 23 al 22 la riunione del Consiglio di Biblioteca a San Drigo per decidere o no se darsi di nuovo la sala a San Drigo. Perciò gli ascoltatori di San Drigo sappiano che mercoledì 22 marzo, oltre che la conferenza, a San Drigo si deciderà o no se potremo parlare o no di nuovo a San Drigo. Perciò chi di San Drigo vuole fare delle pressioni nei metodi consentiti dalla legge sull'assessore alla cultura, che è il sindaco, può benissimo farlo, e ha tempo fino a mercoledì prossimo. Lei è stata fissata per il 23, poi all'improvviso l'hanno spostata, io l'ho saputo questa mattina, me l'hanno contato stamattina che è stata spostata il 22, perciò il 22 sera a San Diego ci sarà appunto la riunione del Consiglio della Biblioteca e dovranno parlare. Noi già questa mattina abbiamo presentato alla Consiglio della Biblioteca tutte le tracce della conferenza, di conseguenza tutto il materiale di cui si parlerà, le tracce sono già presentate, perciò hanno tempo per leggerlo, di conseguenza sanno di cosa se ne parlerà, e appunto io invito gli ascoltatori che volessero, che possono, che siano interessati a sentirci anche a San Drigo, di fare le opportune pressioni.
Chiediamoci una cosetta però, il fatto stesso che si riunisce il Consiglio della Biblioteca per discutere sui contenuti di ciò che andiamo ad esporre, noi lo accettiamo perché va bene così, ma è un'offesa.
Esatto.
Cioè è un'offesa nel senso che è una vera e propria censura, una censura di tipo cattolico, dico fammi sapere cosa tu pensi, dopo io decido se il tuo pensiero può diventare pubblico o non può diventare pubblico. Cioè veramente è un'infamia dal punto di vista istituzionale ed è un attentato alle istituzioni, cioè nel senso che è un'attività sovversiva nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana, perché viene a ledere quelli che sono i diritti religiosi di una persona, i diritti del pensiero di una persona di sviluppare, di esporre il proprio pensiero, buono o cattivo che sia, questo non ha nessuna importanza, e danneggia l'intero sistema sociale, danneggia la conoscenza, danneggia la consapevolezza, danneggia il desiderio degli uomini di esistere. Per cui il fatto stesso che ci sia questa riunione, che noi chiaramente accettiamo perché non abbiamo la forza, cioè siamo costretti a subirla, è di fatto un'attività eversiva nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Vuole vedere se a Wojtyla gli dicono dimmi prima cosa tu vuoi dire o meno, oppure si va da Ciampi a dirgli dimmi tu cosa devi dire e dopo eventualmente ti do la parola. Cioè, è una cosa inconcepibile, inconcepibile, però noi accettiamo anche questo.
E d'altronde chi ha voluto questa riunione è stato il sindaco di Sant'Enrico, assessore alla cultura, che pubblicamente ha risposto, e noi eravamo presenti, ha risposto ad altri, anche c'erano decine di abitanti di Sant'Enrico presenti, pubblicamente ha risposto, mi sono sentito in obbligo di fermare la conferenza perché mettevo in discussione i duemilari di cultura cristiana.
Cioè, c'era già un giudizio da priori.
Esatto. Sul contenuto, tra l'altro.
Su quello che lui pensava fosse il contenuto, o comunque sul contenuto in se stesso, per cui è già aberrante questo, insomma.
Comunque, perciò chi vuole intervenire sappia che può intervenire. Ecco, comunque lo stesso mercoledì 22 marzo ci sarà una conferenza qua in radio, e perciò parlerà su Tecnologia Oggi, parlerà Claudio, e chi vuole essere presente anche per intervenire, anche perché è un ciclo che sta sviluppando abbastanza bene ed è anche interessante come tematiche.
Il ciclo effettivamente sta avendo quel successo che doveva avere, anche specialmente come compattazione delle persone, che sì, cioè non è che ci sia state le 500 persone o le centinaia di persone, sono venute quelle ventina di persone ad ascoltarlo, però sono persone che hanno vissuto quello che è stato detto, sono persone che hanno trovato in quello che è stato detto delle ragioni importantissime, e sono le persone che sono rappresentate alle conferenze successive, per cui è importantissimo tutto il resto. D'altronde noi sappiamo benissimo che le nostre conferenze non avranno mai le 100.000 persone ad assistere, però quello che è importante è che nella vita le persone facciano le cose ed espongano il loro pensiero, questa è la cosa più importante.
Ecco, io cambio un attimo il discorso, ricordo la festa di Beltane. Allora, 30 aprile che è domenica, 1 maggio che è il giorno festivo, a Jesolo, a Venezia, ci sarà appunto la festa di Beltane. L'abbiamo già accennata ad altre cose, su come si svolgerà, comunque avrà l'articolazione appunto su due giorni, è necessario per quanto possibile dormire in loco perché ci saranno tutta una serie di attività notturne che richiedono la presenza, e diciamo che la roba fondamentale sarà la sera con il fuoco e le libere interpretazioni intorno al falò, e soprattutto il 1 maggio, che è lunedì, e ci sarà appunto l'albero di maggio. Io voglio appunto ricordare una cosa, che per quanto riguarda la festa di Beltane, appunto che si tra Jesolo, Venezia, il 30 aprile e 1 maggio, abbiamo provveduto a fare un volantino con anche delle indicazioni su cosa sono queste feste. Difatti sul volantino c'è la festa di Beltane, Valpurga o Beltane lo stesso, Calendì Maggio e Flora, che è l'antica Floralia, l'antica festa romana dedicata a Flora, che hanno tutte quante uno stesso scadenza. Basta pensare che appunto Floralia si faceva un gioco tra il 28 aprile e il 3 maggio. E per chi è interessato, questo materiale, queste indicazioni, queste informazioni, è stato creato un sito apposito sopra la festa di Beltane, in cui trovate tutto questo materiale, cioè trovate il calendario, trovate il programma, trovate cosa serve per partecipare, anche gli orari in cui si svolgerà, e anche, diciamo, l'indicazione di cosa è la festa. Allora, io do il sito internet su cui c'è tutto il materiale per la festa di Beltane, che è http://members.ixum.it/paganesimo/Beltane. Di conseguenza, su questo sito, è un sito specializzato solo sulla festa di Beltane, in cui trovate anche delle informazioni storiche. Io ho evitato di inserire troppe informazioni storiche, ho cercato di inserire più possibile informazioni su cosa significa, cioè sul valore, sul significato della festa. Se Claudio è d'accordo, io leggerei esempio quello dedicato a Flora, che hai visto che è la divinità romana. Allora, vai, Flora, antichissima dea italica, patrona della fioritura e della primavera. Si celebrava in suo onore tra la fine di aprile e i primi di maggio le feste di Florealia o Floralia, nel quale i partecipanti si abbondavano alla Gaia Libertà. Era anticamente anche il nome mistico di Roma. Te, Flora di nostra gente o Roma, la salutava il Carducci nell'ode nell'annuale della fondazione di Roma e nella nostra gente arcana Flora nel canto di primavera. In Roma, nel giorno dei giochi di Flora, fu dedicato un tempio alla dea per scongiurare la sterilità dei raccolti. I giochi floreali si celebravano dal 28 aprile al 3 maggio. Flora, dice Ovidio, non è una divinità severa. I suoi doni invitano al piacere, ed essa stessa invita a godere dell'età finché questa è nel fiore. I giochi floreali si annunciano a suon di tromba e si doveva assistere in vesti di vario colore ad imitazione dei fiori. Soltanto sui giardini e sui campi si estende il dominio di Flora, questo per quanto riguarda la produzione della terra, ma sotto il suo patrocinio della stessa dea si festeggia il risveglio dell'intera natura. Durante la festa si gettano semi di varie specie per rendersi propizi la terra offrendole gli stessi suoi doni. Ecco, questa è un'indicazione succinta di Flora, dell'antica festività romana di Flora, e come si può ancora festeggiare, perché abbiamo ritenuto non opportuno inserire dati troppo storici, perché noi il discorso storico è secondario, nel senso che noi possiamo fare con le divinità le cose che siamo in grado qua di fare, e le divinità non hanno problemi ad accettarlo, cioè nel senso che non sono divinità
noi cristiane che impongono. Noi ci abbeveriamo il passato, ma siamo noi costruttori del futuro, per cui noi prendiamo tutto quello che c'è nel passato che ci fa piacere, ma non è che diciamo bisogna rivolgersi a quella tradizione religiosa, mai abbiamo detto questo, sì, e mai infatti, lo diremo.
Difatti, giusto, volutamente, noi abbiamo fatto un discorso molto ampio, certo, di tutte le festività che noi ne abbiamo tratto memoria, ne abbiamo storia, ne abbiamo traccia, infatti, perché probabilmente esistevano decine di feste che il monoteismo ha distrutto, cioè il monoteismo ha distrutto prima una struttura, certo, e poi cerca di distruggere le persone. Perciò quello che è rimasto noi l'abbiamo raccolto e lo stiamo rielaborando. E comunque ricordo che questa festa, appunto 30 aprile e 1 maggio, la partecipazione è a numero chiuso, e non è una festa nel senso così del divertimento, ma è una festa religiosa,
una cerimonia religiosa, una cerimonia religiosa fatta in termini festivi, fatta in termini gay, fatta in termini, esatto, belli, ma è sempre una cerimonia religiosa, ecco, questo è importante.
Per il divertimento è riservata la cena del musso il venerdì santo ad aprile.
Sì, là c'è solo divertimento, esatto, spasso e riso. Bene, Francesco, sì, andiamo avanti con la trasmissione, sì, normali, abbiamo, sì, detto tutto, sì, quanto, benissimo. Adesso invece proprio passiamo, a proposito anche del sindaco di Sandrigo, passiamo al mobbing, visto che queste azioni sono azioni tipo mobbing, e andiamo avanti col discorso del mobbing. Oggi parleremo il soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo. Il soggetto predisposto al mobbing è quell'individuo che il condizionamento educazionale ha costretto ad alterare la propria capacità di concentrare la sua attenzione al punto tale da scambiare l'apparenza della rappresentazione con l'oggetto rappresentato. L'individuo che subisce il mobbing è colui che confonde l'apparenza con la sostanza. Il sistema sociale in cui vive è descritto dentro di lui dalla promozione pubblicitaria che questo fa di se stesso, e non viene definito dal soggetto mediante analisi del sistema stesso e delle dinamiche di cui quel sistema è portatore. Se quel sistema è un sistema sanitario, egli promuoverà se stesso affermando la necessità di curare chiunque. Chiunque ha diritto a cure adeguate, chiunque deve essere soccorso. L'umanità e la disponibilità dell'operatore sanitario diventa mito, leggenda, modello da imitare. Così vengono raccontate con enfasi le gesta del medico coraggioso che sfida le fiamme per salvare il disperato, pratica una tracheotomia di emergenza salvando il malato, si accorge da sintomi deboli di una malattia grave, eccetera, eccetera. Ciò che è leggenda, ciò che nobilita questa struttura in relazione alla morale corrente, viene esaltata come forma da imitare. L'individuo, predisposto per subire il mobbing, interiorizza tutto questo. Questo modo di rappresentarsi della struttura viene fatto proprio. Egli si prepara per salvare il più debole, dà disponibilità per le situazioni di emergenza, ha interiorizzato la moralità dell'apparenza al punto tale da rifiutarsi di firmare quello che non è in regola. È il medico ligio al suo dovere, il burocrate che rispetta le regole, il poliziotto rispettoso della legge, il vigile urbano al servizio del cittadino, il sindaco che amministra rispondendo alle leggi e alle esigenze dei cittadini, il magistrato che amministra la legge, ogni legge, col senso dettato dalla Costituzione, l'imprenditore che rispetta le regole, eccetera, eccetera. Questi personaggi sono pronti a denunciare le disfunzioni pensando alla giustizia dei magistrati come una cosa morale giusta. Sono disponibili nei confronti delle persone che li attorniano perché presumono che queste siano quanto la loro bocca manifesta. Dovremmo definire col linguaggio comune queste persone un individuo onesto o integerrimo. In realtà non è un individuo integerrimo, ma è un individuo che il sistema educazionale ha privato della capacità di chiamare le cose col loro vero nome. Anche quando le disfunzioni le vede, non le imputa ai meccanismi di adattamento propri del sistema in cui vive, ma le imputa alla malvagità, alla scorrettezza, alla disonestà di chi vive e pratica quel sistema. Qual è la differenza che voglio introdurre fra un individuo integerrimo e un individuo ingenuo? La differenza è che il primo è consapevole della differenza fra sostanza ed apparenza di quanto vive, e il suo essere integerrimo è il frutto di una lotta in atto, mentre l'individuo ingenuo subisce l'apparenza e sull'apparenza organizza la propria vita. Il primo, quando attaccato, si è fornito dei mezzi per difendersi. Il secondo è impotente. L'impotenza soggettiva è la base sulla quale vengono a sondare prima e ad ampliarsi poi le azioni distruttive del mobbing. Il mobbing agisce soltanto sugli individui che si sentono protetti dalla struttura, in quanto ritengono che il loro comportamento debba essere da questa apprezzato. L'incapacità di chiamare le cose col loro vero nome predispone l'individuo a subire il mobbing. Quanto appare è quanto la struttura e gli individui che vi aderiscono vogliono che si creda. Si costruisce un credo dietro al quale mascherare delle intenzioni che non devono essere intuite, in quanto questo equivarrebbe a distruggere la rappresentazione e le possibilità di esistenza. L'individuo ingenuo denuncia le scorrettezze come se queste fossero il frutto dell'azione dei singoli individui e non la pratica costante della struttura che porta quegli individui ad adattarsi per agire in quel modo. In pratica si costruisce una relazione dialettica di adattamento fra il bisogno di violazione delle norme dell'individuo per maggiori vantaggi e le esigenze della struttura in cui opera, che attraverso la violazione delle norme imposte può agire e consolidare la propria struttura di controllo sugli esseri umani. Può, in altre parole, aumentare il proprio prestigio e la propria capacità di assoggettamento all'interno del contesto in cui opera. L'individuo ingenuo danneggia questo prestigio. La sua osservanza della norma e delle leggi danneggiano quanto la struttura ha costruito come prestigio e capacità di assoggettamento proprio violando le norme e costruendo sistemi interpretativi delle stesse a proprio vantaggio. Mentre l'individuo consapevole della differenza fra apparenza e sostanza, norma declamata e norma applicata, mette in essere delle strategie di autoprotezione, l'individuo ingenuo tratta tutta la sostanza di quanto incontra nell'apparenza manifesta. Il magistrato fa giustizia, sì, solo se gli conviene, fra 20 anni e nel modo che ritiene ad egli più congeniale. La giustizia diventa elemento soggettivo del singolo magistrato e non la valenza oggettiva che il gioco della propaganda e dell'apparenza vogliono far credere e che la persona ingenua ha interiorizzato. La legge afferma: chiunque può fare propaganda della propria fede religiosa, e questo ci cade a pennello, anche se l'ho scritto un anno fa, dal momento che non posso impedirti giuridicamente di fare propaganda della tua fede religiosa, chi ha una fede religiosa antagonista usa i centri di potere e di informazione per impedirne la manifestazione. Vedi, sindaco di Sandrigo, tanto a pari pari. Sparisce la sala, il giornale non pubblica la replica alla diffamazione, sparisce la possibilità di sviluppare il proprio discorso, in quanto si viene impedito da calunnie ed atti amministrativi giustificati in vari modi. La legge non impedisce di diffondere la propria fede religiosa, ma l'organizzazione mafiosa monoteista che agisce sul territorio sì. Se una persona pensasse di diffondere una religione, una filosofia, un pensiero nel sistema sociale in cui vive, pensando che questi accettasse le proprie regole come suo dovere, sarebbe un ingenuo. La diffusione di un pensiero, di una religione, di una filosofia, di un modo di vita in un sistema sociale deve essere attuando con dette finalità le stesse regole della guerra. Qual è la differenza fra l'individuo ingenuo e l'individuo? Questa, scusate, è la differenza fra l'individuo ingenuo e l'individuo integerrimo. Noi cosa siamo, ingenui o integerrimi? Nell'uno e nell'altro siamo noi stessi. Un po' l'uno e un po' l'altro, forse. Bene, parliamo adesso dell'uscita dal mobbing e passiamo al primo capitoletto dell'uscita dal mobbing, prima di parlare poi a ruota libera. L'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Il miglior modo per uscire da operazioni di mobbing è impedire che queste azioni vengano impostate e costruite. In stregoneria è dato il principio che quando si viene immersi in una situazione critica, questa viene affrontata dal soggetto con le armi e con la struttura che ha costruito prima di venire immersi in quella situazione. Vi ricordate? Non fermiamo le pallottole, ma ci predisponiamo prima per non essere davanti alla pallottola che arriva. La trasformazione soggettiva e le strategie attraverso le quali il proprio intento devono essere attraverso il quale il proprio intento deve essere attuato prima che le situazioni critiche afferrino l'individuo. Detto questo, la pratica del mobbing può imporsi sull'individuo quando questi si ritiene al centro del mondo, non è in grado di sospendere il giudizio, non sa ascoltare il mondo attorno, non è diventato padrone della propria attenzione, non pratica l'agguato né vive per sfida. La mancanza della fagocitazione di questi modi di essere e di rapportarsi nei confronti del mondo e nella relazione che l'individuo costruisce con la vita consentono al mondo che lo circonda di mettere in essere pratiche di mobbing al fine di distruggerlo. E qui ci fermiamo, perché dalla prossima volta cominceremo a parlare dell'individuo che si ritiene al centro del mondo e via via tutte quelle strategie che servono per impedirsi di essere oggetti di mobbing. Naturalmente tutti questi discorsi valgono per tutte le persone meno che per me. Questo deve essere chiaro. Cioè, un individuo che si espone, come faccio io, come fa Francesco, chiaramente è soggetto a una quantità di attacchi molto alta, però questo è previsto nel fatto stesso che ci esponiamo, per cui il fatto di sottrarsi a operazioni di mobbing o operazioni di attacchi occorre avere la capacità di sottrarsi agli attacchi, cioè di non esporsi eccessivamente. Noi invece abbiamo scelto di esporsi in maniera quasi assoluta, per cui è chiaro che la quantità di attacchi che subiremo in base all'esposizione che facciamo è una cosa proporzionale, esatto. Per cui non abbiamo problemi da questo punto di vista. Cioè, li abbiamo, ma insomma li sopportiamo.
Sì, ma poi è sempre una scelta individuale, cioè, non è che è richiesto il martirio come per i cristiani, certo. Cioè, nel senso che non è il Dio che dice vabbè tanto fatevi ammazzare per testimoniare la vostra fede, che poi è soltanto fatevi ammazzare perché la gente non sopporta le vostre criminalità e si ribella alle vostre criminalità, ma è una scelta di essere se stesso, nel senso che al contrario del missionario cristiano che rinuncia a se stesso, annienta se stesso e si va a rappresentare, dare solo un valore perché il Dio gli ha ordinato questo, commette una serie di criminalità in quanto lui non è niente e non ha nulla da proporre neanche al suo Dio, e di fronte a chi ha questa capacità di percepire che c'è il vuoto dietro, giustamente si ribella, ma siccome il suo obbligo in quanto è vuoto è di ripetere il vuoto, logicamente qualcuno tenderà sempre a ribellarsi, a rifiutarsi. Al contrario, un pagano farà le cose non per tanto per se stesso, tanto per un Dio o per qualche divinità, ma farà le cose perché sono fondamentali al suo essere ed è una sua scelta e a lui è scelto così. Di conseguenza sa anche come affrontare le cose. Insomma. Anche perché i pagani non sono mai stati quelli che sono stati, diciamo, nelle retrovie, sono sempre quelli che sono stati all'assalto, cioè nel senso che hanno sempre cercato di elaborare un qualcosa, cioè che tra l'altro apparteneva all'esistenza, alla loro vita.
Pagato un prezzo molto alto.
Ecco, allora io vorrei aggiungere delle cose, posso?
Certo, a ruota libera.
Allora, andiamo a ruota libera. Che le cose stiano cambiando, noi lo diciamo da molto tempo. Allora, prendiamo il caso qua di un libretto che è uscito, io devo ancora recuperarlo, ma è poco che è uscito, dalla Feltrinelli, si chiama, è un autore inglese, si chiama Credenti nella nuova era, i pagani contemporanei. Editore La Feltrinelli, è uscito appunto da poco, ci darò un'occhiata perché l'autore mi lascia un po' perplesso perché è un ecologista, però fa anche delle analisi storiche interessanti e fa delle considerazioni. In questo suo testo, a parte alcune riserve, come dicevo, sul discorso ecologista, dice, fa, secondo il nostro autore, per i pagani contemporanei ciò che è comune, ordinario, non è separato da ciò che è sacro. Essi non accettano dualismi che declinano la materia in favore dello spirito. Ciò che è mondano non è necessariamente privo di significato, importanza o sacralità. Per i pagani, l'importanza centrale è la capacità di discernere ciò che afferma la vita da ciò che la nega.
Esatto. Beh, questo penso che ormai gliel'abbiamo detto in tutte le salse.
L'abbiamo detto noi, però questo è un autore inglese con cui non siamo in contatti, è un ricercatore universitario, di conseguenza è anche, cioè, rappresenta anche un, è un docente inglese appunto di studi delle religioni a Winchester Harvard in Inghilterra, ha fatto questo libro e ha fatto un excursus specializzato nell'ambiente inglese e anglosassone nordico del paganesimo, però fa anche una ricerca storica di, cioè dice, di tutte quelle forme pagane che hanno una nuova primavera, cioè, chiaramente lui si rende conto che non, è un, non c'è una ripetizione come nel monoteismo, ma esiste, cioè, esatto, una nuova primavera, cioè nel senso che le persone riescono a elaborare qualcosa di nuovo, e questa è l'affermazione che noi abbiamo detto, che è stata riconosciuta, diciamo, anche in ambito accademico.
Sì, ma in ambito, il problema è questo, che in ambito accademico non è che non ci riconoscono le cose, cioè in ambito accademico ce le riconoscono da tutti i punti di vista, esatto, non è problema. Ciò che è veramente rivoluzionario non è il fatto di essere riconosciuti in ambito accademico, è che quelle cose dall'ambito accademico diventano nella testa della gente, cioè diventano dei modi di essere, dei modi di porsi davanti alla vita, che diventa consuetudine quotidiana, cioè questa è la vera rivoluzione. Poi in ambito accademico ti accettano un sacco di cose, nel senso che se tu fai un ragionamento anche di filosofia, anche se è nuovo, anche se è diverso, anche se può lasciare perplessi, cioè in ambito accademico te lo curano, lo analizzano, vedono in che condizioni è, ma che la gente interiorizzi un punto di vista, un modo di guardare il mondo, questa è la vera rivoluzione, cioè dal mio punto di vista, capisci?
Sì, ecco, difatti basta pensare che appunto fanno, parlano di pagani contemporanei, beh, non molti anni fa, sempre per la Feltrinelli, era uscito un libro di Ugo Volli che diceva Per il politeismo, in cui faceva proprio l'esaltazione del politeismo. E però un'altra cosa che io vorrei accennare, legandola anche a fatti, diciamo così, che ho vissuto, è la carnevalata che hanno riempito le pagine dei giornali della presunta richiesta di perdono da parte del Papa o di quella maschera bianca che si fa speciale per Papa. Benissimo. Ecco, logicamente vengono a raccontare queste cose, che chiede perdono. Benissimo, nel momento in cui sabato, domenica e lunedì i giornali erano pieni di queste cose, io sono stato invitato a una conferenza a Vicenza in cui era presente un prete. Un prete, non pensate, vecchissimo, avrà avuto, io ho 42 anni, lui avrà avuto 47 anni. Benissimo, allora, questo prete della Chiesa Cattolica, che ha una chiesa che lui gestisce a Torino, nel quartiere di San Salvario, perciò se volete andare a beccarlo, andate a beccarlo tranquillamente, ha parlato un attimino delle sue, delle varie sue idee, e allora ha riproposto il concetto che gli ebrei vanno condannati perché sono un popolo deicida, cioè questo è successo domenica scorsa a Vicenza, ha detto che a me gli ebrei non sono particolarmente simpatici, però quando si comincia a dire che un popolo è deicida,
cioè, è grave, sì, è grave. Cioè, noi attacchiamo gli ebrei dal punto di vista religioso perché la loro religione non ci sta bene, non ci sta bene per una serie di cose, però quando questo si cala per perseguitare un popolo è un qualunque
popolo,
anche le persone.
Ha affermato che c'è bisogno, questo l'ha affermato domenica scorsa, che c'è bisogno di una legge nello Stato civile che imponga la separazione tra i cristiani e gli ebrei. Cioè, io non dico com'è della conferenza perché non siamo intervenuti in maniera pesante e pubblicamente gli ho dato del criminale a questo prete, cioè gli ho dato presente. Lui mi ha risposto quando io ho detto io sono tollerante, ho detto cioè io non sono antisemita, sono contro il monoteismo, ma sono un politeista, non sono anti qualcosa. Mi ha risposto che lui è intollerante nei miei confronti, cioè ho detto io non ho problemi di accettare la diversità, posso fare una critica dal punto di vista filosofico, dal punto di vista religioso, e mi ha risposto io non l'accetto perché sono intollerante. Cioè, c'erano testimoni, non eravamo soltanto noi presenti alla conferenza, perciò sono i testimoni, cioè ha risposto così, cioè di fronte, e allora lui accusava sempre, diceva appunto che l'unica possibilità che hanno le persone è di accettare l'insegnamento della Chiesa, che la Chiesa in quanto rappresenta il Dio creatore ha ogni diritto sull'uomo in quanto lavora per la salvezza dell'umanità, di conseguenza ogni forma religiosa è impropria in quanto è un'offesa a Dio. E perché diceva gli ebrei, l'ha affermato testualmente, ha detto sono un popolo che non ha accettato il Messia, e siccome il Messia veniva da loro è peggio ancora perché loro hanno manifestato il Messia, e che l'unico problema per affrontare questo è che tutti gli ebrei vengano battezzati. Questo l'ha detto domenica a Vicenza, quando sabato, poi domenica, sono stati sulle prime pagine dei quotidiani che il Papa chiedeva perdono.
Sì, cioè, è il gioco dei bussolotti, capito? Cioè, le parole e le azioni. È l'ingenuo, è il discorso dell'ingenuo e della realtà.
Sì.
Cioè, la realtà è un certo modo, e poi c'è la propaganda che la copre. Mm. Chi non riesce ad andare oltre la propaganda scambia la realtà per la propaganda, e poi è soggetto a mobbing, è soggetto a pigliarle sui denti ogni giorno, ogni giorno.
Sì, poi andiamo anche un attimino, visto, diamo, questo è un fatto, diciamo, di cronaca, ma è un fatto vero, cioè è successo, e tra l'altro appunto con un prete della Chiesa Cattolica che riconosce l'autorità papale, la superiorità, e che non è disposto a concedere niente, e l'unica affermazione che ha fatto fa: noi dobbiamo obbedire a Dio perché siamo creature di Dio. Cioè, la dimostrazione della sua affermazione non ha fatto niente, cioè, e questo è avvenuto, il prometto è avvenuto sabato scorso, perciò non migliaia di anni fa, non 50 anni
5
fa,
5 giorni fa.
Ecco, perciò. Allora, andiamo a vedere questa carvoalata del presunto perdono papale. Allora, qual è lo scopo di questo presunto perdono, richiesta di perdono? Prima cosa, non c'è richiesta di perdono, ma c'è una volontà di purificazione della memoria. Io, per me è un termine assurdo, in quanto la memoria è memoria. Purificazione significa che io tiro via qualcosa che a me non piace, e di conseguenza la faccio funzionare la memoria come voglio io. Allora, poi la seconda cosa, che questa è testuale, aperte virgolette, fa: lo facciamo senza nulla chiedere in cambio, forti solo dell'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori. Questa è una citazione che il Papa ha usato, è una lettera del quel libro criminale che è la Bibbia. E ora, perché ha chiesto perdono? Perché il Papa dice: è legittimo sperare che i responsabili politici e i popoli si lasciano guidare dallo spirito di perdono e di riconciliazione testimoniato dalla Chiesa. Questo è lo scopo. Cioè, di loro, prima cosa, loro non possono, abbiamo sempre, non possono rinunciare a quello che sono, cioè nel senso che non possono chiedere perdono, perché se dovessero chiedere perdono dovrebbero rinunciare di essere cristiani, in quanto quello che loro fanno nel nome di Dio. Ma cosa dice questa maschera bianca? Dice che gli errori sono stati commessi dai figli della Chiesa, cioè non che la volontà o il male era questo, e che la Chiesa ha lasciato che i suoi figli commettessero degli errori, ma che loro sono nella giustizia, è stata l'applicazione da parte di qualcuno che ha deformato. Ed è arrivato al punto di dire che quelli che hanno fatto le persecuzioni non erano cristiani, in quanto non rispettavano lo spirito del Vangelo.
Ecco, portate davanti a me quelli che hanno voluto che io dominassi sopra di loro e sgozzateli in mia presenza. Questo è il loro Gesù di Nazareth, davanti al quale costringono bambini in ginocchio. Non lasciare che strega viva. Questo è quel lurido maiale del macellaio di Sodoma e Gomorra che ha ordinato di bruciare, di ammazzare tutte le donne che loro consideravano streghe, non quelle che considero io streghe. Quelle che considero io streghe, la maggior parte si è tutta salvata, sapevano difendersi. Pertanto, finché loro non condanneranno il macellaio di Sodoma e Gomorra per attentati all'umanità, anziché chiedere perdono a Dio, che poi la cosa non ha senso, finché non condanneranno il pazzo di Nazareth, l'assassino di bambini, lo stupratore di bambini, quello che gli ha indicato a stuprare i bambini, quello che gli ha dato l'esempio fisico di stuprare i bambini, sarà solo una pagliacciata e sarà solo un crimine verso l'umanità. Perché? Perché ci sono i nuovi campi di sterminio pronti. Il campo di sterminio dell'AIDS, la polemica che c'è stata fra Veltroni e la Chiesa Cattolica sull'uso del preservativo in Africa, è chiaro, la Chiesa Cattolica non permette a nessuno di togliere il nuovo campo di sterminio che ha, ed è la diffusione dell'AIDS in Africa, la costruzione della miseria, il costringere persone in ginocchio. Questa è la, cioè, il campo di sterminio non necessariamente ha delle torrette con le mitragliatrici di guardia, ha delle torrette anche nei cervelli delle persone, nel controllo economico, nel controllo sociale, nel controllo fisiologico delle persone. Questo è il vero campo di sterminio che è in corso in questo momento.
La dittatura migliore è sempre quella che si richiama all'opinione, non alle mitragliatrici o ai carri armati, esatto, nelle strade, perché, esatto, appunto, le dittature migliori sono quelle che funzionano col consenso dell'opinione della gente.
La macellaia dell'India comprava e vendeva bambini, è stata censurata dall'ONU per questa attività. Comprare e vendere persone è un'infamia nei confronti dell'umanità. Eppure quel lurido maiale di Wojtyla la esalta come santa. Perché? Per perché può trafficare in schiavi in nome di Dio, in nome del suo padrone. E questo è un'infamia dal punto di vista morale. E cos'è che effettivamente ha paura in questo momento la Chiesa? Il libro che vi ha accennato Francesco è uno dei tanti che sta uscendo, è la nascita di una morale diversa. Fino a ieri chi è che dettava la morale? Le leggi? Lo Stato? No, era la Chiesa Cattolica che dettava, esatto, la morale. Oggi come oggi ciò che si può contestare è la morale della Chiesa Cattolica. E quando gli toglie la morale del suo Dio assassino, cosa gli resta?
Vabbè, sono spacciati, sono fregati. Ma d'altronde anche questo tentativo di chiedere falsamente e non in maniera autentica, cioè, ma anche che non possono, cioè, ricordate, i cristiani non possono mai chiedere perdono, finché sono cristiani saranno sempre criminali. Cioè, nel senso che è la loro natura, nell'essere cristiano, è la natura di essere criminali. Di conseguenza è come un serpente a sonagli. Finché sarà un serpente a sonagli...
È un serpente a sonagli. Ma non sono nato, ci sono delle ragioni per cui lui è un serpente a sonagli. Cioè, ha delle ragioni in positivo, esatto, per sé. Cioè, sì, segue, cioè, la sua natura. Un cristiano invece deve saccheggiare le altre persone, esatto, per alimentare se stesso.
Sì, un serpente a sonagli ha necessità di uccidere perché deve campare. Invece dal punto di vista del cristiano abbiamo la gratuità dell'azione, cioè nel senso che il cristiano l'azione che commette può anche non commetterla, cioè ha la facoltà di non farlo, eppure non commette, cioè non si ferma perché glielo ordina Dio. Cioè, d'altronde, prendendo a modello un Dio che è criminale, il suo discepolo sarà soltanto un criminale. Ma dove sta appunto l'astuzia di presentarsi falsamente come qualcuno che chiede perdono? Prima di tutto, nessuno gliel'ha chiesto questo perdono, perché ad esempio io mi guarderei bene quando parlo anche con un prete criminale che chieda perdono, perché so che finché sarà prete, finché crederà nella Bibbia, finché crederà in Dio, finché crederà in Cristo, lui sarà sempre quello che è. Di conseguenza le sue parole non hanno nessun significato. Cioè, nel momento in cui dicesse sì, mi rendo conto, ma non perché è obbligato, cioè, perché ha la capacità di capire la vita, che il Cristo, il Dio, tutto quello che è la Bibbia è un qualcosa di criminale ed è un qualcosa fatto autoreferente per riprodurre, cioè nel senso che uno può anche elaborare un'idea e questa idea può essere sviluppata per essere rafforzata, ma l'idea cristiana è quella che soltanto la sua affermazione e solo la sua continuazione può avvenire e può rimanere nel momento in cui si distrugge la vita. Cioè, questa è una cosa fondamentale.
Vedi,
non ha altre possibilità di affermazione.
Quello che dicevo prima, no? Anche parlando del mobbing, l'incapacità di distinguere l'apparenza dalla sostanza, cioè la realtà dalla sostanza. Dal Sudafrica, il leader di Veltroni chiede che Wojtyla aiuti la lotta contro la malattia. AIDS, il Papa scelga la vita, l'appello di Veltroni, la Chiesa apre i contraccettivi. Quello che Veltroni non vuole vedere è che proprio la non contraccezione, proprio la diffusione dell'AIDS è un'arma che la Chiesa usa per diffondere la sua fede, il suo modo di essere. Per cui Veltroni non ha il coraggio, e probabilmente non lo può neanche fare come politico, di attaccare quello che è la Chiesa in se stessa, il Dio dei cristiani, eccetera, anche perché non so dopo come andrebbe a finire se non facesse. Però sta di fatto che nel fare questo appello lui non riesce a distinguere quello che è la forma dalla sostanza, cioè la causa che produce l'AIDS dall'apparenza o da quello che è il suo credere che in fondo i cristiani sono buoni, sgozzare le persone non si possono difendere, però lui è buono, cioè non esiste questa cosa, no? E questa è l'incapacità di vedere. Ah, gli risponde Nonis, parole irrispettose e tardive, insomma, non so come si può rispettare un macellaio, un assassino, non riesco a comprenderlo questo.
Sì, ma poi la cosa che appunto è significativa è sempre questa. Nel pensare che una struttura in cui la base di tutto il pensiero è soltanto quello di annientare la vita possa fare qualcosa contro se stessa, cioè nel senso che qui il riconoscere un qualsiasi autorità al Vangelo, a Cristo, a Dio è assurdo. Difatti dicevamo appunto il discorso delle scuse, io non chiederò mai a un cristiano in quanto fedele, credente in Cristo, che chieda perdono, perché so che finché dirà io credo in Cristo, quello che ha fatto continuerà a farlo, non lo farà nel momento contingente perché esistono delle forze che lo tengono, lo bloccano. Ma appunto poi un'altra cosa che è fondamentale è il raccontare che questo chiedere scusa è un'altra forma di dominio, cioè dice siamo noi che stabiliamo il valore del nostro gesto.
Stando al coso, stando al, al codice ecclesiastico, prima di chiedere perdono bisogna risarcire i danni. Abbiamo 1600 anni di danni, però Francesco, ti leggo testualmente un articolo detto sul perdono dal Gazzettino. Forse ci chiarisce bene cos'è che intendiamo. Attenzione, di fronte alle soluzioni scientifiche, vi ricordo il perdono agli scienziati, eccetera, come può essere interpellata la fede? Per la Chiesa è finita l'epoca della contrapposizione. La Chiesa, sì, dopo magari parleremo di bioetica e tutto il resto. La Chiesa ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno della religione, dice la Chiesa. Ha detto il cardinale Puppard nella conferenza stampa per la presentazione del Giubileo degli Scienziati che si terrà a maggio, ed ha proseguito: la scienza può purificare la religione, no, eventualmente il cattolicesimo, tanto bene, dall'orrore e dalla superstizione. La religione, dal canto suo, può purificare la scienza dall'idolatria, dallo scientismo e dai falsi assoluti. L'auspicio è che la indizione del Giubileo degli Scienziati coincida con una nuova stagione di dialogo fra scienza e fede dopo tanti secoli di diffidenza e ostilità reciproche. Veramente a me non credo che ci sia stato uno scienziato che abbia messo a rogo un prete.
Esatto.
Tanto per cui non c'è stata reciprocità, c'è soltanto la Chiesa Cattolica che ha macellato chi tentava di costruire la scienza. Non esiste un'idolatria della scienza. La scienza è una ricerca continua, con milioni di errori, con milioni di ipotesi, con milioni di... però è sempre una ricerca. Nessuno ha mai elevato quella ricerca a dogma, se non qualcun altro che voleva riapplicare la fede con giochetti diversi, ma nessuno lo ha mai fatto. E i falsi assoluti, la scienza non ha mai avuto degli assoluti, ha sempre avuto delle teorie, ha sempre avuto delle ricerche.
Che per loro esistono dei veri assoluti.
Esatto. Sì, oltretutto che se no,
per logica, perché si dice, se ci sono dei falsi assoluti ci devono anche essere dei veri assoluti.
Pertanto pare chiaro che poi, con tutta la guerra che c'è con la bioetica adesso, con tutto quello che c'è, al di là di tutto quello che si può dire, perché ci sono moltissime cose da dire, è una guerra che la Chiesa Cattolica sta facendo contro la scienza. Al di là di tutto quello che si può dire, perché la natura, siccome è un essere vivente, ha delle protezioni, cioè nessuno può violentare la natura. Al massimo possiamo accelerare dei processi, ma nessuno è in grado di violentare la natura. Solo chi ha l'idea dell'assoluto,
del Dio che fa la fine del mondo,
del dottor Stranamore o delle robe di sto genere, che non è altro che desimazione col macellaio Sodoma e Gomorra, col padrone, roba del genere, può avere queste idee.
Ma sì, ma d'altronde solo chi pensa che esista un creato, che esista un Dio creatore che dal nulla fa qualcosa, può pensare che tutto possa essere distrutto, perché dice, in quanto le cose in sé non hanno valore e l'unico valore è dato da qualcosa di esterno, perciò è concepibile per loro la distruzione del mondo.
La religione, dal canto suo, può purificare la scienza, e come l'ho sempre fatto, con i roghi, con le torture, con la galera,
della memoria, perciò...
Sì, appunto, cioè, questo è, cioè, per cui quando dico che la Chiesa Cattolica sta preparando nuovi lager, nuove torture, nuove persecuzioni, lo dice il cardinale Puparda, non lo dico solo io, basta saper leggere fra le righe. Perché è chiaro, no? Cioè, è per il tuo bene che ti torturo, è per il tuo bene. Perché io
per
ti
la tua, per la tua salvezza.
Perché alla strega li facevano bere litri e litri di acqua e sapone o carbone acceso? Per purificargli l'anima, per pulirgli l'anima. Ma non lo facevano mica perché si divertivano a torturarla, no, lo facevano per pulirgli l'anima. Vuoi mettere?
Sì, già
per pulirgli l'anima.
Vuoi mettere la salvezza delle persone, per il regno eterno?
Cioè, cavoli. Cioè, capito? E si ingurgitavano acqua e sapone, il carbone acceso, ma era per pulire l'anima? Solo per quello.
Scusa, vuoi che un'anima vada in inferno? Ma scherzi, sai quanto ne soffre Dio?
Eh sì. Quanta pazienza che ho nella vita, eh? I campi di sterminio. Attenzione, se non fermate Hitler in birreria, lo fermerete davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti. ricordatevelo sempre, visto che come frase viene anche abbastanza bene, anche come immagine, ve la ripeterò ancora e ancora. Dopo vai, se qualcuno dice ma mi veramente non sono d'accordo né con Stalingrado né con Hitler, vabbè, non è importanza, l'importante è l'immagine, l'immagine della storia che resti. Dopo,
vabbè, d'altronde sai, se il buon Erode fermava Gesù Cristo
purtroppo non è mai esistito, sì, è quello il dramma,
sì, vabbè, dato per scontato e per ipotesi che fosse esistito, sai, il buon Erode come lo considera, un criminale o un uomo meritevole?
Povero Erode, era Erode il Grande, esatto. Ha tentato di fare tutto quello che poteva,
e poi tra l'altro appunto, cioè, prima cosa dice questo non è mai esistito, ma questa era una battuta, di conseguenza non ci fu nessuna strage, insomma, e se di conseguenza questa è la volontà anche di dire, fa, noi possiamo perseguitare gli altri perché siamo perseguitati per la fede, sì. Cioè, nel senso, il vittimismo che diventa criminalità,
esatto.
Difatti, ad esempio, ricordavo il fatto di Vicenza, quando io ho dimostrato questo prete che dal punto di vista pagano quelle cose che dicevo non erano concepibili, fa, ma voi pagani avete perseguitato i cristiani. Cioè, ora, il fatto stesso che noi anche da questa trasmissione, secondo loro, sono perseguitati, non è vero. Cioè, giustifica il loro comportamento. Cioè, proprio loro hanno il bisogno di porre all'inizio un qualcosa, che qualcuno non li abbia accettati, che loro siano obbligati a farlo. D'altronde pongono all'inizio della loro predicazione il fatto che Cristo, che non è mai esistito, sia stato crocifisso per salvare il mondo, che hanno dovuto sacrificarsi per noi. Cioè, questo era già il concetto assurdo. Cioè, e rendetevi conto che voi siete così stupidi che Dio manda il suo figlio per salvarvi dai vostri peccati, salvare il mondo, poi non ve ne accorgete e lo andate a crocifiggere.
Pensa, cioè, addirittura il figlio del creatore dell'universo viene ammazzato così, cioè veramente è una...
Sì, allora, squallore. Cosa deve fare la Chiesa, che non è Dio ma che rappresenta Dio, di fronte a questi infedeli che non sono capaci di percepire la necessità della loro salvezza? Cioè, e quando appunto dice, ma io non ho bisogno di essere salvato, cioè, la vita non ha bisogno di essere salvata, il mondo non ha bisogno di essere salvato, il mondo ha bisogno di vivere.
Riassumiamo un pochino di quello che stiamo dicendo, perché le persone, è bene che sia chiarito questo. E noi viviamo in un sistema sociale che fa della libertà religiosa una delle sue bandiere, ma la libertà religiosa per le mafie che vi circolano, per i poteri che vi circolano, è tale soltanto se quella religione viene in qualche modo riproposta. Cioè, non c'è nessuna differenza fra la cerimonia di Abramo che fanno l'Islam e le altre cerimonie. Cioè, esaltare Abramo che ammazza suo figlio come sacrificio di Abramo e esaltare il perdono della scienza da parte di Wojtyla, non c'è nessunissima differenza.
Sono la pari.
Per cui noi abbiamo un sistema sociale che tollera tutto quanto sia in sintonia con un certo modo di essere. Quando invece c'è qualcosa di diverso, e qualcosa di diverso si impone con molta difficoltà, si impone, però qui qualcosa di diverso è la ricchezza del sistema sociale. Cioè, un sistema sociale vive in contraddizione, vive trasformandosi continuamente, vive affrontando i tempi nuovi, e per affrontare i tempi nuovi ha delle difficoltà nel costruirsi. La Chiesa Cattolica sta facendo un livello di terrore altissimo nei confronti delle persone, un livello di terrorismo talmente alto, ma nei confronti delle piccole persone, cioè delle piccole persone che sono in grado di difendersi, perché se vanno in università o se vanno altre persone, gli ridono come minimo in muso. Cioè, pensare all'idea dell'esistenza di una volontà creatrice è talmente da idioti, ma talmente da idioti che gli ridono sul muso. Il problema è che è uno strumento di potere, è uno strumento di soldi. Cioè, se tu vuoi il posto all'università, se tu vuoi il posto, quel posto, devi fare una manifestazione di fede. Se tu non fai il giuramento contro i modernisti, vieni cacciato via dall'università cattolica, tanto per essere chiaro. Per cui c'è un livello di ricatto a livello economico, a livello sociale, che è altissimo. E molti personaggi, anche all'interno della magistratura, della politica, di quello che sono le istituzioni, sono legate al concetto di Dio, al concetto cristiano, cioè, e questi personaggi agiscono per impedire che altri pensieri si cristallizzano. Ma se altri pensieri non vengono fuori, non costruiscono le contraddizioni sociali, non costruiscono il futuro del sistema sociale, si torna indietro. Cioè, non è che le conquiste che abbiamo ricevuto finora sono solidificate. Sono solidificate fin tanto che gli individui rivendicano i loro diritti e sono attenti alla situazione sociale in cui vivono. Quel momento stesso che gli individui lasciano perdere, altre persone intervengono per privarli dei loro diritti. State attenti a questo, cioè, non è che la libertà religiosa è un dato acquisito. È vero che oggi c'è l'Europa che sta imponendo un certo modo di essere, però non è un dato acquisito.
No, assolutamente.
I lager, i campi di sterminio non sono negati in assoluto, possono sempre ritornare. I roghi possono sempre tornare, perché la Chiesa Cattolica non dice il Dio che ha ordinato i roghi è un pezzo di merda, non dice questo, giustifica quello che ha fatto in base a degli errori in una situazione passata. Ma quel giorno che avrà la forza, il loro Dio dice sempre non lasciare che strega viva. Il loro pazzo di Nazareth, il loro Gesù dice sempre porti i miei nemici, quelli che non voleva e sgozzali. Il loro pazzo di Nazareth ha sempre il bambinetto nudo che scampa via. Cioè, non dimenticatevi queste robe non vengono condannate. Per cui la dottrina da cui l'orrore sociale parte è sempre viva. Se non si costruisce il Dio che cresce dentro ogni persona, se ogni persona non sa stringere i pugni, non sa prendersi in mano la responsabilità della sua vita, non sa costruire il futuro, e la distruzione l'avvolge. E l'onda nera è sempre in agguato. Loro lavorano tutti i giorni per distruggere la vita. Ricordatevi questo. Cioè, quando io dico a alcuni pagani, fra la vita e l'orrore siamo rimasti noi, e quando mi guardo attorno vedo poche persone, non è solo una battuta, magari dopo sale da fuori qualcuno dice no, ci sono anch'io non tollero queste cose, d'accordo, ma noi quando ci guardiamo in muso siamo noi, non ci sono altre persone. Fra la vita e l'orrore ci siamo solo noi. Dopo naturalmente sappiamo che ci sono altre persone che stanno camminando, stanno lavorando, eccetera. Per cui non sottovalutate quello che noi vi diciamo, le sottolineature del perdono, eccetera, che noi non sottovalutate. Perché ricordatevi che anche se uno ha 50 anni e fra 20 anni muore o 30 anni muore, ci sono i suoi figli. Cioè il sistema sociale va avanti. L'essere natura chiede agli uomini di costruirle il futuro. I sistemi sociali devono costruire un buon futuro, altrimenti non siamo più pagani.
Sì, sì, ma difatti è una cosa che è fondamentale da capire. E quello che chiediamo noi non è tanto una conversione, ma che le persone diventino quello che sono, cioè nel senso che si rendano conto che per realizzare la loro esistenza in sé hanno tutte le possibilità che vogliono, che non hanno bisogno di una nuova idea, di una nuova illuminazione, di un nuovo battesimo, di un qualche messia che venga ad annunciare le cose. Cioè, perché noi non siamo come i cristiani che loro piazzano un inizio e una fine. Noi sappiamo che la vita è un continuo, è un'eternità, è una continua rimanifestarsi e trasformazione. Di conseguenza noi non ci poniamo il problema dell'inizio e della fine, noi ci poniamo il problema del presente. Nel presente ci siamo noi, ma il presente logicamente va a influenzare il futuro, e il futuro dipenderà da quello che io sono diventato, non da quello che io faccio. Cioè, nel senso che è sempre fondamentale dare la dimostrazione e diventare quello che si è. Cioè, nel senso, i cristiani chiedono sempre di rinunciare a qualcosa, cioè di lascia perdere, ci penserà il Dio, diventa un povero, non fare niente che apporti maggiore informazione per te. Cioè, di fatto tu devi fare gli esercizi di qualche santo, devi fare le preghiere di qualche Bibbia, le preghiere di qualche sacerdote, devi fare qualcosa che gli altri fanno o qualcosa che ti viene dato. Noi diciamo che è assurdo fare un qualcosa che non ti appartiene e che tu non hai elaborato, non hai portato avanti. Noi diciamo soltanto se tu ti doti delle possibilità di comprendere la vita e vai a realizzare la tua esistenza, la tua vita, riesci a fare qualcosa, ma non puoi prendere a prestito le cose e dire le cose funzionano, perché altrimenti o si è se stessi o se no siamo in un carnevale continuo in cui ci mettiamo sopra una maschera e saremo la rappresentazione di qualcosa, ma non saremo mai quella cosa. Ed è quello che vuole fare i cristiani. I cristiani tendono sempre ad annientare l'esistenza, perché il problema è chiaro. I monoteisti, tutti i monoteisti dicono voi dovete testimoniare la vostra fede nella salvezza degli altri. Cioè, non potete dire sono cristiano e me ne faccio i cavoli miei. No, perché altrimenti non sareste più cristiani. Proprio tutti quanti i comportamenti tipici di ogni monoteismo, che sia islamico, che sia ebraico, che sia cristiano, che sia cattolico, è sempre quello della necessità di imporre un qualcosa agli altri. E di imporre questo perché lo fate per il loro bene, per la loro salvezza. Questo è un elemento fondamentale. Ma perché avviene questo meccanismo? Perché prima di cosa toglie ogni attenzione e ogni riferimento a se stessi, cioè fa rendere le persone buttate verso un qualcosa che non gli appartiene e non hanno più l'attenzione su se stessi. Di conseguenza loro ne sono fregati, diventano degli involucri vuoti, sono degli zombie che camminano, che testimoniano Cristo. Difatti, appunto, anticamente si diceva, fa in alcuni monasteri si scrive, fa qui si insegna a morire, ma non a morire nel senso che si arriva alla morte del corpo fisico, come dice Claudio, e si avrà un corpo di luce. Si insegna che la vita è soltanto uno strumento di morte continua, e questa è la loro volontà, cioè prima di tutto di annientare le persone. E una volta che le persone non sono annientate, sono alla ricerca di qualcosa da imporre agli altri per salvare se stessi, nella ricerca di salvare gli altri si impedisce anche agli altri di fare qualcosa. Perché se un cristiano dice, vabbè, io sono un masochista e faccio il cristiano, benissimo, io avrei la possibilità di fare quello che io voglio. Facciamo l'esempio dell'Islam, che è di attualità. L'Islam ha il concetto di dire, noi siamo una comunità, va bene, siete una comunità per conto vostro, però dice che nel momento in cui viene creato un ulema, cioè una comunità religiosa in quel posto, anche chi non è musulmano è soggetto alla legge islamica. Di conseguenza, non pensate che il monoteismo si fermi a loro. Nel momento in cui loro stabiliranno che ci sarà anche un ulema, che ci sarà un imam, anche in un territorio che potrebbe essere, poniamo Padova, potrebbe essere Vicenza, gli altri sono soggetti alla legge islamica. E questo è significativo, perché c'è sempre la richiesta di imporre qualcosa agli altri. Cioè, non si dice mai nel monoteismo, fai quello che vuoi, sarà tutta la legge, come si dice magia. No, fai quello che Dio vuole e gli altri devono fare quello che tu dici che Dio vuole fare. C'è sempre una catena di sottomissione. Poi logicamente cosa fanno sempre i monoteisti? E qui mi voglio riconnettere anche a delle discussioni che venivano fatte prima. Dicono, cioè, giocano sull'astuzia, dicono ad esempio, alcuni nostri discorsi sono simbolici. Ma la discriminazione fra cosa è simbolico e cosa non è simbolico la decidono loro, cioè, perché se una regola, noi fissiamo una convenzione su cui parlare, questa regola deve valere sempre o non vale mai, e non può valere quando una delle due parti decide quando vale. Infatti loro dicono, quando Abramo dice di uccidere Giacobbe, lo dicono, è simbolica, però quando dicono esiste un unico Dio, quando dico che Dio è creatore del mondo, questo non è più simbolico, è reale. Mi voglio riconnettere anche alle battute che facevamo prima, ad esempio, sul corso della verginità. Allora, questo esempio della verginità è una cosa pazzesca, è una cosa assurda, priva di ogni logica, però è un dogma di fede. Andiamo a riconnettere un altro significato. E noi abbiamo avuto, tutta nella mitologia, il discorso di bimbi che venivano detti che erano figli delle divinità. Allora, cosa significa dire che sono figli delle divinità? Significa che le divinità non sono diverse da noi, che provano la necessità dell'amore, la necessità del sesso, della necessità di entrare in contatto con un altro essere, che non è loro, e che anche loro sono soggetti a delle necessità della vita, il che vuol dire che non sono assoluti. Perché, scusa, quando mai il Dio dei cristiani ha avuto la necessità di qualcosa? Quando mai Cristo, che gli ha riconosciuto un corpo, ha avuto la necessità di qualcosa, o ha avuto un desiderio, o ha avuto un'emozione? Non l'ha mai avuta.
Sì, quella che lui voleva, il profumo per privare i poveri dei soldi per la loro sussistenza.
Ma anche lì c'è un discorso, che il profumo l'ha voluto quando gliel'hanno offerto.
Sì, quando gliel'hanno dato.
Sì, ma lui non ha avuto neanche il coraggio, non ha avuto neanche l'intelligenza di chiedere un qualcosa per sé.
E questo significa l'asino per entrare a Gerusalemme per il suo trionfo.
Sì,
per esempio.
Ma appunto è un trionfo, sai, si presenta così. E questo è significativo, cioè nel senso che abbiamo proprio due modelli chiari, ben significativi, cioè nel senso che nelle mitologie abbiamo questi dei che dicono sono impassibili, che provano il desiderio verso le donne, o ad esempio divinità, anche donne, o divinità femminili che provano il desiderio verso gli uomini. E ora, questo significa, la mitologia permette di far comprendere alle persone che anche le divinità sono soggetti alla necessità della vita e ai desideri della vita, e che ogni divinità ha un desiderio. Di conseguenza, se nella divinità esiste questo desiderio, benissimo, il desiderio dell'uomo è alla pari della divinità.
È come Esiodo, credo, non ben capito, dovrò analizzare meglio la faccenda, che Zeus per punire Prometeo regala la donna agli uomo, cioè la donna nasce per punire Prometeo di che Prometeo lo ha ingannato. Cioè, non so, io ho visto gli dèi correre dietro da tutti, però
ma questo qua, vedi, nel momento in cui ti rendi conto che è un riferimento divino che non è dissimile da te, significa che anche la tua vita, anche la più quotidiana, anche quello che dico che è banale, che è ovvia, non è insignificante. Significa che ha un valore, che ha un senso, che ha una funzione. E che la funzione non è tanto perché la fanno gli dei, le posso fare anch'io, ma che anch'io sono un Dio che posso fare queste cose. E che forse è il Dio che, pur essendo libero, pur essendo teoricamente assoluto per i cristiani, ha la necessità di fare quello che faccio anch'io.
Allora, do un piccolo riassunto di tutto quello che ha detto Francesco. C'è una contraddizione che non si può risolvere. Da un lato ci sono quelle religioni che ti dicono: Dio ha creato il mondo, Dio è assoluto e tu devi solo accettare la parola di Dio. Dall'altra parte ci sono solo i pagani e basta, che dicono: il mondo, con quanto contiene, è fatto da dei che alla fine delle loro trasformazioni vanno a costruire la coscienza universale. Per cui chiaramente questi dei non sono degli assoluti, sono dei relativi. Ogni soggetto che appartiene al mondo, nella misura in cui si assume la responsabilità della sua vita, è un Dio. Nella misura in cui esercita la propria volontà e le proprie determinazioni, è un Dio. Per cui ha bisogno, ha necessità, ha determinazioni, ha voglie, ha istinti, ha tensioni che lo portano nell'eternità. Questa differenza fra il monoteismo e il paganesimo è inconciliabile. Una deve dire alla persona: sii responsabile della tua vita. L'altra dice alla persona: devi essere irresponsabile della tua vita, perché tanto c'è qualcuno, il tuo padrone, che è responsabile per te. E questo è inconciliabile. E il sistema morale, in questo sistema sociale, ce lo stiamo giocando fra questa dualità. Piccoli idioti come io e Francesco stiamo tentando di far fronte a un monoteismo dilagante. Siamo solo noi. Cioè, questo è il fatto di essere solo noi, affermare questo, è che se noi non costruiamo la moralità in modo di essere delle persone che si prendono in mano la responsabilità della sua vita ed affrontano in quanto se stesse, con tutte le trasformazioni che poi questo porterà in futuro, perché sappiamo cosa porterà in futuro, cioè sappiamo e non sappiamo allo stesso tempo, e il monoteismo la farà da padrone. E ricordatevi che se uno di voi è malato di cuore e ha avuto bisogno di bypass, ha avuto bisogno di operazione, sto parlando di un'operazione particolare, è stato necessario che una struttura medica fosse costruita in 50 anni in questo paese. Allora, quella persona ha avuto quei problemi, ha potuto essere operata, ha potuto essere assistita. Ricordatevi che servono 6 mesi per distruggere una struttura sanitaria, e quelli che sono malati di cuore, che possono pagare, bene. Gli altri se possono prendere in culo. Io non dico che oggi quelli che non possono pagare non possono star meglio, però insomma è garantito un po' a tutti. In 6 mesi ci ritroviamo senza struttura sanitaria e con la gente che prega Dio che li faccia star bene. Fate un po' voi, cioè provate un po' a pensarci. In Mozambico sta succedendo più o meno la stessa cosa. Con una devastazione hanno perso la struttura sociale. Se non riescono a compattarsi, a prendere la forza dentro di loro, saranno le miserie, saranno altri che arriveranno sulle navi, altri che verranno a rubare, altri che assalteranno ville. A proposito, fammi dire questa, Francesco, me la fai dire per piacere? Il tizio che ha sparato a Monselice contro il ladro che entrava sparando in casa sua ha fatto un atto di legittima difesa, cioè nel senso che è arrivato con la pistola e lui ha sparato. Non c'è niente, non ci piove sopra questo. Il problema grosso è quando si pensa di risolvere il problema dei furti, del sociale, eccetera, sparando. Attenzione, signori, che quando si comincia a sparare o passa la mentalità del Rambo, è un disastro sociale. Un conto è difendersi e un conto è vendere questa mentalità. naturalmente qualcuno farà i soldi con le armi, penso, però ricordatevi che dopo sono sempre più deboli a rimetterci. Io preferisco una polizia di Stato più funzionante, più corretta, più onesta, e, che non da gente trasformata in Rambo, personalmente. Dopodiché ognuno ha le proprie scelte, no? Dovevo dirla questa perché...
Sì, ma sai, d'altronde sai, se tu crei una situazione di tensione in cui le persone non hanno la possibilità di trovare delle soluzioni, c'è sempre chi poi andrà anche a pensare a un Dio che andrà a pregare un Dio. Cioè nel senso che soltanto se tu crei instabilità puoi permettere di ottenere qualcuno che si sottomette.
Esatto.
Cioè, basta pensare cosa ha fatto ad esempio i cristiani con l'impero di Roma. Cioè, di fronte a una struttura che bene o male funzionava nell'ultimo periodo, che riusciva, che faceva di tutto per mantenersi in vita, che faceva di tutto, cioè, per cercare di farla funzionare. Basta pensare che, tanto per dare un esempio concreto, uno degli imperatori, tipo l'imperatore Giuliano, è stato l'apostata, l'ultimo imperatore pagano. Quando salì e diventò imperatore, una delle prime azioni che fece non fu tanto quella di emanare qualche enciclica o di instaurare qualche nuova divinità, fu quella di vietare che i vescovi viaggiassero gratis sul servizio postale dell'impero. Perché se un impero deve funzionare, deve avere una struttura informativa, deve avere una struttura di informazioni che possa circolare, deve avere qualcosa che funzioni e che abbia senso per lo Stato, perché altrimenti è destinato a crollare. E cosa facevano i cristiani? Come fanno sempre? I cristiani viaggiavano a sbaffo, gratis. E fu considerata una forma di persecuzione il fatto che l'imperatore, non come pagano, ma come uomo di Stato, giustamente disse: se il nostro è un impero che funziona tramite delle strutture, queste strutture hanno un motivo di essere al servizio dei cittadini. Di conseguenza, i vescovi che non fanno un servizio ai cittadini, benissimo, paghino anche loro il biglietto. No, questa è una forma di persecuzione dei cristiani.
Sì.
Cioè, allora, logicamente, i cristiani lo citano come esempio di persecuzione, ma c'è da chiedersi cosa hanno fatto loro perché il servizio postale dell'impero romano funzionasse. Niente, loro erano solo dei parassiti, come lo sono sempre stati.
Hanno saccheggiato ciò che hanno trovato.
Perché ad esempio basta pensare che in Italia, parliamo di parassiti, quando c'è stata la legge sull'aborto, cosa hanno fatto? Di fronte all'impossibilità di fermarla, cioè che la legge è passata, hanno chiesto: fa no, ci deve essere che qualcuno si sottrae per l'obiezione di coscienza alla legge dello Stato.
Sì, poi col risultato che la legge sull'aborto ha funzionato.
Sì, però,
e non funziona con le ragazze molto giovani, dove non hanno conoscenza, e immigrate che hanno paura, cioè che hanno dei problemi. Cioè non funziona laddove c'è ignoranza.
Ma è normale.
Altrimenti la contraccezione è passata, ci sono meno aborti, meno traumi, e una situazione sociale di 600.000 aborti clandestini di mammaie sono ridotti a 50.000. C'è ancora da fare, indubbiamente.
Sì, però di fronte a questo basta pensare che quella maschera bianca del Papa ha fatto l'invito ufficiale, ad esempio, che i farmacisti cattolici non vendessero i preservativi.
Cioè siamo l'aberrazione umana.
Sì, ma questo qui non è...
Come fa a diffondere l'AIDS, sto uomo? Scusa, dopo dagli all'untore.
No, ma rendi conto, cioè, dal punto di vista appunto proprio pratico, cioè che tu non sei capace di dire no, voi cristiani non lo fate. No, bisogna imporre anche agli altri queste regole. Perché cosa succede? Che i cristiani sono vuoti e di conseguenza se hanno qualcun altro che gli dimostra che essendo libero è migliore di loro, e qualsiasi persona che non sia cristiana è migliore di un cristiano, no, questo bisogna impedirlo anche agli altri di comportarsi così.
Bene, diamo via un attimino alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefono: 049 700 700, 049 700 838. Riattacchiamo i telefoni.
Sì, poi ecco, visto in attesa delle telefonate, se qualcuno ha delle domande da porre o qualcosa di argomenti da affrontare, io voglio aggiungere un'altra cosa. Che bisogna sempre anche imparare a
pronto?
Comprendere che...
Pronto caro Verde Giappà. Sapendo, mi conosco questa ragazza, che anzi è un mio carissimo, ma è tanto amico, insomma. Vorrei sapere solo come che si chiama, se lei è qui o se lei è un altro.
No, se è un altro.
No, dimmi il nome.
Francesco.
Francesco.
Ciao bella, sì. Te ti faccio ammassati. Non ti ho dato meglio riso sufficiente.
Scusa un attimo, FIOI, ma con tutto quel che abbiamo detto, insomma, discute sul nome e cognome francese, mi sembra abbastanza idiota.
Sì, ma infatti.
Sì, è chiaro questo.
No, ma anche perché voglio fare una battuta, visto che questa signora è così interessata. Tra il 1971 e il 1981 a Malosti sono nati 11 Scanagatta. E c'erano, e di questi erano 7 bambini, di cui 4 hanno il nome Francesco. Di conseguenza non si preoccupi, cioè, nel senso che è un nome abbastanza diffuso.
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Claudio, ciao.
Ciao.
Quello che dicevi prima, il fatto di della paura, per esempio, no? Io personalmente, una persona molto limitata e ignorante in materia, diciamo che trattare i temi religiosi o pagani o meno, eccetera, si può trattare molto limitatamente. Io nel mio intimo cerco di farmi aquila o lupo, o comunque animale. Trovi qualcosa che in questo, io le paure sento che gradatamente con il tempo se ne sono andate con fatica, però avvicinandomi sempre di più all'animale. Cosa pensi tu? Cosa pensate di questo?
È una scelta, è una scelta pagana, tutto sommato.
Quasi la somiglianza dell'animale, io cerco di avvicinarmi a quello che possono essere le mie aspirazioni interiori e anche estetiche, se vogliamo, all'animale, non so, perché io vengo attratto veramente dalla serenità con cui loro trascorrono il tempo, mi spiego?
Ho capito.
Non so, cioè è un paganesimo questo, è una forma...
Sì, sì, è un paganesimo, ogni identificazione con un oggetto che vive nella vita, che vive esterno, è un paganesimo.
Ecco, io questa, se vogliamo chiamarlo paganesimo, comunque ho questa attrazione verso l'animale che mi dà quiete, mi dà serenità e mi fa quasi comprendere limitatamente che il tutto, cioè annasco dentro il tutto, no? E quindi fluttuo dentro senza chiedermi ma sono superiore, sono inferiore, ho la mia intelligenza, loro ne hanno meno,
sì?
Io, loro hanno l'istinto, io ho l'intelligenza. Io non faccio, certo di non fare queste distinzioni, ma avvicinarmi talmente e abbracciarli in tutti i sensi, mi spiego Claudio?
È un modo per abbracciare il mondo che ti sta attorno.
Guarda, io non so dire altro a proposito del paganesimo. Ciao, vi
saluto. Ciao, ciao.
Abbracciare il mondo che ci sta attorno è una forma pagana. Pronto? Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Mi volevo riferirmi alle parole che diceva o leggeva prima Francesco. Non so su quale subire che ti riferivi, della religione o cosa. Comunque penso che donne che subisse o che ha sofferto, non credo devo essere più comprensibili su altre persone che soffrono. Dopo dipende da che, come si può dire, da che settore, da che motivazione che deve subire, insomma, che vi riferite, certo, voi altri, non lo so, va bene?
Va bene.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, ciao. Ciao.
Pronto?
Pronto, sono Mario di Treviso.
Dica.
Allora, io volevo raccontarti quello che mi sta succedendo al momento, no? E volevo un'interpretazione, non so, della stregoneria. Mi stanno chiedendo di mettere un ripetitore per telefonini. Vicino a casa, pagandomi cifre anche abbastanza notevoli.
Sì.
E legalmente sono in regola.
Sì.
Secondo te sono nocivi o meno?
Allora, io non faccio il medico. Oh. Io mi dedico soltanto a questioni sociali e a questioni contingenti. Nel senso che se tu ritieni opportuno farlo, tu scegli di farlo perché tu lo vuoi fare e trovi conveniente farlo. Se tu ritieni che questo possa danneggiare qualcuno o possa essere nocivo per qualcuno, tu scegli di non farlo. Cioè tutta la scelta dipende da te e dalla tua capacità di legarti a quanto ti sta attorno. Esistono delle scelte obbligatorie che le persone fanno, che magari non sono l'ottimale, quello che vorrebbero, perché le condizioni contingenti le costringono. Per cui tu scegli al meglio, se tu sei libero di scegliere al meglio, senza danneggiare qualcuno, ma comunque se tu ritieni che questo danneggi, non lo fai. Se tu ritieni che questo proprio non è detto che danneggi, cioè è una convinzione soggettiva, perché gli studi hanno dimostrato che esistono dei pro e dei contro. Pertanto ognuno sceglie, diciamo così, anche in base alla propria vita, alla propria quotidianità, cosa fare per il meglio. Questo, l'unica cosa che posso dirti è questa.
Mm-hmm. Sempre a proposito di questo, volevo ricordare, cioè, non so se ti ricordi, le prime pubblicità che facevano per i cellulari.
Non mi
ricordo. C'era un prete
che
accettava che gli installassero il ripetitore sul campanile, che c'aveva già il telefonino, col fratello col telefonino.
Sì, sì, mi ricordo questo, sì.
E anche questo è interpretabile dal punto di vista della stregoneria.
No, questo qua è interpretabile dal punto di vista della commercialità, cioè esiste uno studio di settore, uno studio commerciale in cui si pensa che una certa pubblicità possa far presa o meno. È inutile, insomma, mettersi la stregoneria in questo, cioè bisogna capire, insomma, che loro devono vendere e scegliono un mercato in cui vendere.
Sì, ma l'effetto che ha l'effetto che hanno le scelte di uno vestito da prete,
certo,
per una cultura prettamente cattolica
è importante, sì, indubbiamente
cambia la prospettiva.
Sì, sono d'accordo.
E se poi fra 10 anni scopriamo che è veramente dannoso,
quando scopriremo che è dannoso cercheremo di andare ai ripari. Non so cosa dire.
Ci vogliono i sacrifici umani, insomma.
Sì, esatto, penso proprio di sì. Purtroppo con la scienza esistono, per esempio, una sostanza tipo l'amianto che non si sapeva che era dannosissima e portava il cancro a quei livelli, e si è usata per un sacco di cose. Dopo si è scoperto che ha portato cancro, ha portato morti, ha portato devastazioni, e adesso si sta eliminando.
L'importante è che c'è la volontà di eliminare.
L'importante è che sia la volontà di riconoscere cosa portano le cose. Dopodiché non possiamo sapere il futuro così, capisci, come un colpo di magia. Noi possiamo vivere al meglio, cioè cercando di non ingannarci, ma vivere al meglio. Questo non posso dirti altro.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Cioè, si può esistere anche la capacità della tecnologia di affrontare il problema in cui si vive. Cioè, nel senso che...
Pronto? Sì?
Volevo rispondere a quel ragazzo lì che ha del ripetitore.
Vabbè.
È gamma 5?
Sì, è vero.
Chiedo scusa, sono Nazareno. Sì. Allora, siccome ho lavorato nel campo della fisica e dei campi elettromagnetici, vorrei ricordare quel signore lì al quale è stato proposto di mettere un ripetitore vicino casa, telefonico o altra cosa, che i primi disturbi che arriverà, anche se il ripetitore è a una distanza di 100-150 metri dalla sua abitazione, sarà che vedrà che il televisore cambia canale da solo, crede che sia guasto e dice non è vero.
Amen.
I secondi disturbi che troverà sarà qualche malessere e con un'insorgenza di tumori nell'arco del tempo. I più sensibili sono i bambini. I bambini, logicamente, che sono, diciamo, nell'alto sviluppo, sono i più radiosensibili. Un ripetitore dovrebbe stare al minimo a 2 o 3 chilometri da un'abitazione per avere, diciamo, un'intensità magnetica tale
d'accordo
da non creare tanti problemi.
Come? D'accordo.
Fatti bene, arrivederci.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, ciao, sono Andrea.
Ciao Andrea, dimmi.
Niente, volevo chiedervi, ma voi cosa ne pensate del Papa che ha chiesto scusa per i peccati della Chiesa?
Oh, te l'abbiamo detto per mezz'ora, dai!
Non ho neanche sentito perché mi è collegato. E dopo volevo volevo dare un apprezzamento per Giuliano l'Apostata, che non ha fatto pagare più i vestiti, cioè simpatica quella cosa, non la sapevo, e io che ho studiato in un collegio cristiano e sono stato stuprato, non me l'hanno detta questa cosa, e quindi niente, volevo fare un apprezzamento.
Grazie.
Alla posta. Ascolta, ma cos'è che avete detto brevemente?
Guarda, abbiamo troppo fatto lunga. Un commento sì, di quasi 40 minuti, ma comunque penso che quasi ogni trasmissione ne parleremo, e sarà un leitmotiv che continuerà, insomma.
Noi ci vediamo domani mattina, perciò ne possiamo parlare di persona.
Ah, ok. Va bene, vi ringrazio. Ciao.
Bon, allora chiudiamo qui le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo. Ho già staccato i telefoni, per cui non telefonate più. Francesco, se vuoi concludere ricordando le conferenze.
Ricordo due cose. Allora, ricordo appunto anzi tre ricordiamo tre cose.
Ho staccato i telefoni perché è arrivato Mario.
Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30, stregoneria oggi di Claudio Simeoni, essere stregone sotto il dominio cristiano.
Vi insegnerò il vivere per sfida, o parlerò del vivere per sfida.
La conferenza appunto verrà fatta qui in Radio Gamma 5 e nella sala conferenze. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, vampirismo oggi di Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano ogni dove. Voglio ricordare un'altra cosa, 22 marzo a San Drigo c'è la riunione del Consiglio della Biblioteca per darci lo spazio per le conferenze, e chi vuole può far pressione sul sindaco che è l'assessore alla cultura. Voglio ricordare la festa di Beltane il 30 aprile e 1 maggio a Jesolo, Venezia. Per chi è interessato a partecipare a questa festa, che è a numero chiuso e che è solo una festa di tipo religioso, può scrivere ai soliti indirizzi, può chiamarci, o se no può consultare il sito internet http://members.ixum.it/paganesimo/Beltane, ed è un sito specifico solo sulla festività di Beltane. E chi vuole altro materiale, su internet c'è materiale in abbondanza dell'istituto. Io do appuntamento appunto agli ascoltatori mercoledì 22 marzo alle ore 20:30 presso la sala conferenziera di Radio Gamma 5.
Bene.
Per chi vuole anche incontrarci, domani sera venerdì 17, che c'è il Teatro Popolare, saremo presenti anche io e Claudio, di conseguenza
faremo un paio di esternazioni con Franco.
Perciò chi vuole anche venire dopo per far scambiare quattro chiacchiere con noi durante il Tribunale Popolare, noi siamo qui a disposizione.
Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per averci ascoltato, vi ricordo che questa sera ricontinuo Tommaso Didimo alle ore 19. Grazie per l'ascolto.
Salve a tutti, ciao.